Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Ballottaggi in Lombardia, 4 comuni vanno al centro-destra, 1 al centro-sinistra, 1 a lista civica. Boscagli conquista Lecco e prepara già una giunta a trazione Ciellina. Nel Varesotto la destra si riprende, somma Lombardo. Il centro-sinistra fa en plein nell'area metropolitana milanese e dopo le vittorie al primo turno si conferma Legnano. A Vigevano la destra stravince col candidato forzista, ma i voti dei vannacciani non arrivano. Leoncavallo, 5 milioni per rientrare in via Watteau, ma dai Cabassi nessuna risposta. I proprietari, secondo i cavallini, potrebbero vendere a una società americana per costruirci sopra un data center. Quattro città al centro-destra, una al centro-sinistra e una a una lista civica. I ballottaggi nei 6 comuni lombardi interessati al voto sono andati così. La sconfitta più pesante per il centro-sinistra a Lecco, dove il sindaco uscente Mauro Gattinoni non ce l'ha fatta a riconfermarsi. Il nuovo sindaco è Filippo Boscagli. Sentiamo Sandro Terragni, direttore di lecconews.news.
E alla fine, dopo 16 anni di governo cittadino, il centro-sinistra ha perso il comune di Lecco. Ha vinto invece Filippo Boscagli, candidato ciellino di centrodestra, che ha riportato il 52% circa dei voti al ballottaggio nei confronti del sindaco uscente Mauro Gattinoni, sostenuto da PD e altre forze civiche di centro-sinistra. Scarto di voti circa 900 a favore del nuovo sindaco. 16 anni, si diceva, di amministrazioni di centro-sinistra, 10 Virginio Privio, 6 per quanto attiene Mauro Gattinoni, con uno bonus per il Covid. Solitamente il sindaco uscente viene rieletto, stavolta non è andata così. Motivi: probabilmente la politica del nuovo lungolago di Lecco, con molti posti auto spariti, altre problematiche di viabilità cittadina, qualche sbaglio nei bandi e una serie di dirigenti comunali che sono letteralmente fuggiti da Palazzo Bovara. Gattinoni ha subito ammesso la sconfitta, come si fa in questi casi, ha fatto gli auguri al neo sindaco Boscagli, ha garantito che ci sarà una forte opposizione in consiglio comunale. Qui la nuova giunta vedrà diversi assessori di Fratelli d'Italia, qualcuno per la Lega e naturalmente la lista civica infarcita di Ciellini avrà una forte rappresentanza nel nuovo governo della città di Lecco.
Nell'Alto Milanese e Varesotto erano 2 i comuni al voto. A Legnano si riconferma l'uscente Lorenzo Radice di centrosinistra, mentre a Somma Lombardo vince il centrodestra. Sentiamo il servizio.
Il turno di ballottaggio nel Varesotto e nell'Alto Milanese riserva 2 parziali sorprese. Il centrosinistra, dopo 11 anni, perde la guida di Somma Lombardo nella zona di Malpensa, ma si riconferma Legnano, capoluogo dell'Alto Milanese. A Somma Lombardo, 17.000 abitanti, il centrosinistra si presentava in vantaggio di 2,5 punti, ma la partita era apertissima perché la squadra di Stefano Aliprandini non aveva chiuso accordi al ballottaggio né con Azione, che ha polemizzato sulla scelta, né con l'altro candidato escluso dal secondo turno, un ex leghista che si è dato invece da fare per Silvio Pezzotta. Il candidato del centrodestra alla fine l'ha spuntata con il 51,4% dei voti. A Legnano invece Lorenzo Radice cercava la riconferma, era in vantaggio al primo turno ma doveva fronteggiare un accordo tra lo sfidante Almici e l'ex leghista Carolina Toia, che al primo turno aveva preso il 10% dei voti. Partita tutt'altro che scontata, dunque, eppure il sindaco uscente in questo caso ha ottenuto la riconferma con il 51% dei voti. In entrambi i casi, sia a Somma che a Legnano, l'affluenza è stata più bassa che al primo turno. In entrambi i casi, ormai quasi scontato dirlo, sotto il 50% degli iscritti a votare. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Nel Mantovano a Viadana la sfida tra candidati del centrodestra è stata vinta da Nicola Cavatorta, sostenuto da Fratelli d'Italia, che ha battuto Maria Azzi, candidata leghista. A Mortara invece la spunta il civico Fabio Farina contro il candidato della destra. Infine Vigevano, dove di fatto la destra si è ricompattata al secondo turno portando alla vittoria di Paolo Previde Massara, forzista, che ha battuto Rossella Brumatti del centrosinistra. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga.
Il risultato del primo turno aveva fatto sperare il centrosinistra, ma vigevano il miracolo di strappare la città dopo decenni di guida centrodestra. Non c'è stato. La destra, dopo le divisioni del primo turno, si è ricompattata portando il forzista Paolo Previde Massara a stravincere. Di fatto ha raddoppiato i suoi voti, passando da poco meno di 6.000 a oltre 12.000. In pratica, chi al primo turno aveva votato per Riccardo Ghia, leghisti e Fratelli d'Italia, sono andati invece in massa a votare per Previde Massara. E probabilmente lo hanno fatto anche i circa 400 che al primo turno avevano votato la lista Lombardia Civica, che sosteneva il vannacciano Fulvio Suvilla, nonostante l'indicazione di votare scheda bianca o nulla, cosa che hanno fatto invece i 2600 elettori che due settimane fa avevano messo la croce proprio sul simbolo di Vigevano Futura, la diretta espressione di Futuro Nazionale, il costituendo partito di Roberto Vannacci. Insomma, l'elettorato vannacciano, perlomeno quello vigevanese, premia l'ex generale che si presenta da solo in alternativa al centrodestra e non vuole saperne di votare i candidati di centrodestra, tantomeno se forzisti. Cosa che è successa anche a Legnano, dove, nonostante ci sia stato un apparentamento tra Carolina Toia, sostenuta indirettamente da Vannacci al primo turno, e Mario Almici, non è andato a votare questo elettorato vannacciano per il centrodestra. Questa è una questione che non potrà non essere tenuta in considerazione dalla coalizione, in vista di scadenze elettorali future che saranno anche ben più importanti di questa tornata. Le elezioni a Milano del prossimo anno, ad esempio, e le politiche sempre nel 2027, che metterà di fronte anche Roberto Vannacci ad un bivio.
Grazie Alessandro Braga. Nuovo capitolo nella storia del Leoncavallo. Lo spazio sociale, insieme a una cordata di imprenditori, ha fatto una proposta d'acquisto dell'immobile di Via Watteau, ma dalla proprietà, il gruppo Cabassi, non è arrivata alcuna risposta. Il punto è stato fatto questa mattina in una conferenza stampa fuori dal cancello chiuso dello spazio sociale. Sentiamo il nostro inviato Roberto Maggioni.
Meglio un nuovo progetto culturale con al centro il Leoncavallo oppure un nuovo data center? Risposta scontata per chi ha interesse a mettere a profitto ogni metro quadrato di questa città. Anche se la proposta d'acquisto fatta dai Leoncavallini insieme a una cordata di privati e imprenditori è tutt'altro che irrisoria, 5 milioni di euro messi sul tavolo, una valutazione molto più generosa di quei 2-3 milioni di valore dell'immobile di Via Watteau di cui si era parlato fino ad ora. La risposta del gruppo Cabassi? Nessuna, che in ambito immobiliare, ma non solo, equivale a un no. Nei mesi scorsi interlocuzioni informali tra Leoncavallo e Cabassi c'erano state. I 5 milioni sarebbero stati la base di partenza della trattativa, una trattativa che avrebbe tenuto conto della vocazione sociale e culturale di uno spazio come il Leoncavallo, in questa sua nuova versione, non più illegale, ma nemmeno al 100% proprietaria. L'idea era quella di una improprietà collettiva, formulazione teorica da mettere in pratica, e per farlo Leo avrebbe voluto partire dal rientro nei capannoni di Via Watteau, e i 5 milioni di euro sarebbero serviti a questo. Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha detto no? Gli attivisti del Leoncavallo, i due ambasciatori che hanno condotto la trattativa, Pino Tripodi e Sergio Cusani, non lo sanno, ma due ipotesi ci sono: l'attesa di un possibile cambio di colore politico a Palazzo Marino che possa far cambiare anche destinazione d'uso all'area, oppure, con questa stessa destinazione d'uso industriale, la trasformazione del capannone di Via Watteau in un grande data center. È il business del momento. La Regione Lombardia ha appena cucito una legge regionale su misura, e su Milano c'è l'interesse di grossi fondi che vorrebbero acquisire aree industriali o ex industriali da trasformare in data center, che sono quei capannoni dove vengono stoccati i server che smistano i dati informatici. E questa legge regionale incentiva proprio la costruzione di data center anche in città, anche in casi come quello di Via Watteau. La terza opzione è invece nelle mani dei giovani: rioccuparlo.
A Como questa mattina, fuori dall'ospedale Sant'Anna, la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ospedale perché non hanno più diritto al parcheggio auto per il quale pagano.
Como, protesta all'ospedale Sant'Anna, flash mob dei sindacati contro il caos e le tariffe dei parcheggi. Rendere visibile un disagio non più tollerabile. Questa mattina le lavoratrici e i lavoratori dell'ospedale Sant'Anna hanno dato vita ad un flash mob di protesta indetto dai sindacati. Al centro della mobilitazione il caos parcheggi che costringe il personale ad arrivare fino a 2 ore prima del turno. La prima mossa urgente chiesta dai sindacati è l'individuazione di un'area interamente riservata ai dipendenti. Oltre alla cronica mancanza di manutenzione che causa continui allagamenti del piazzale, la rabbia esplode sulle tariffe. Lavoratori pagano un abbonamento per un servizio inefficiente, con l'aggravante di tariffe ingiustamente diverse tra il personale diretto e i lavoratori degli appalti, come mense e cucine. I sindacati chiedono ed esigono un incontro urgente con tutte le parti coinvolte nella risoluzione di questo annoso problema. Massimo Borri, Eco Informazioni, Como.
Presentato oggi a Palazzo Marino il Milano Pride 2026, per tutto il mese di giugno ci saranno incontri, eventi, iniziative anche nei quartieri sui diritti della comunità LGBTQIA+. Sabato 28 giugno ci sarà la grande parata del Pride, che a Milano compie 25 anni. A organizzarla con il patrocinio del comune sono CIGARCI Gay Milano e le molte realtà del coordinamento Arcobaleno. Come titolo del documento politico di quest'anno è stato scelto Corpi in rivolta, in lotta per i diritti. Sentiamo Gianluca Trezzi, presidente dell'associazione Checcoro, che fa parte del coordinamento Arcobaleno di Milano.
C'è un grande bisogno dell'educazione sesso-affettiva e ce lo dice la cronaca di violenze, di femminicidi, di molestie che sono ancora così tanto diffusi, e invece lo Stato decide di fare un passo indietro, di rinunciare al suo modello educativo, di non mettere risorse economiche per la educazione sesso-affettiva nelle scuole, di limitarla negli ordini più bassi, dove invece noi sappiamo, ce lo dice la scienza, sono i momenti in cui si formano le coscienze su questi temi. Quindi noi non siamo d'accordo e non ci fermeremo quindi nel chiedere un cambiamento. Se lo Stato fa un passo indietro, bisognerà intervenire con la cosiddetta sussidiarietà, quindi pensiamo che gli altri enti, il comune per esempio, e anche le altre associazioni possano intervenire invece a offrire dei momenti di formazione, dei momenti di confronto, per far crescere la consapevolezza su questi temi così importanti.
Domani verrà presentata ufficialmente la nuova stagione del Teatro Carcano, ma il rinnovo del contratto di settore per lavoratori e lavoratrici è in stallo e gli stipendi sono ben al di sotto della media. È la denuncia fatta dalla UIL Lombarda, che chiede che al più presto si risolvano i problemi sindacali. Fausto Ghiazza è segretario della UIL FPC.
Il contratto collettivo nazionale dei teatri, prosa e degli scritturati è ormai scaduto da 5 anni. In questo momento le trattative a livello nazionale sono in stallo e gli aumenti proposti sono ben lontani da coprire l'inflazione che c'è stata in questi ultimi anni. A Milano questa situazione è ancora più pesante dato il costo della vita della nostra città. I lavoratori e le lavoratrici del Teatro Carcano chiedono quindi che si sblocchi questa trattativa e parallelamente chiedono al teatro uno sforzo ulteriore, pur sapendo che i finanziamenti alla cultura sono sicuramente insufficienti rispetto alla situazione attuale, ma chiedono uno sforzo al Teatro Carcano per poter introdurre degli elementi, degli istituti di welfare autenticamente collettivi come il buono pasto, che in questo momento sarebbero molto importanti per sostenere le persone e le famiglie in una città in cui il caro vita è veramente ormai diventato insostenibile. Domani ci sarà una presentazione della stagione, un teatro importante, storico come il Teatro Carcano. Le lavoratrici e i lavoratori vogliono assolutamente, data l'occasione, far sentire la loro voce e far capire a tutti che il nostro settore è in un momento molto difficile e c'è bisogno quindi di sostenere il lavoro e il valore di queste professionalità che garantiscono la continuità del teatro, inteso naturalmente nella sua funzione culturale pubblica.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo nuvolosità irregolare più compatta sui rilievi, a tratti possibilità di locali rovesci o temporali per lo più su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, più rari altrove. Fenomeni in esaurimento poi nel corso della notte. Per domani martedì tempo abbastanza soleggiato sulla pianura, mentre su Alpi e Prealpi più nuvole, specialmente nel pomeriggio, accompagnate da alcuni rovesci temporali che poi in serata potranno estendersi anche alla pianura. Le temperature massime in lieve aumento, attese da 29 a 33 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Le 21 minuto è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani mattina alle 7.15. Una buona serata da Roberto Maggioni, Alessandro Braga e Chiara Manetti.